Grande, grande Vangelo, miei cari e buoni fratelli, il testo che abbiamo letto. E cerchiamo, con la luce della fede, con la pietà del cuore, con l'attenzione dell'anima, di capire quello che Gesù ci vuole insegnare. È il problema dei problemi. L'abbiamo toccato anche in questa settimana, il giorno dei santi. Che sarà dopo la morte? Che ci aspetta? Abbiamo indovinato o abbiamo sbagliato? Non è vero? Ecco la domanda. Hanno ragione loro o ha ragione Gesù? Hanno ragione loro, quelli che stanno fuori, quelli che deridono la religione. Non la combattono più perché è controproducente, lo diremo un momentino, è controproducente combattere la religione. L'ha detto anche Lenin nel suo discorso agli operai. Non bisogna combattere la religione, bisogna conquistare i religiosi. È attuale, è vero? È attuale. Bene, allora la questione posta è attualissima. I Sadducei, come dice appunto San Luca, lo sappiamo dalla storia, i Sadducei erano in gran parte, non scandalizzatevi, erano in gran parte l'ordine sacerdotale, i sommi sacerdoti, quelli che vivevano attorno al Tempio, i Leviti, era gente che studiava e si interessava di questioni filosofiche, come sempre più o meno, il clero, i sacerdoti, anche i sacerdoti egiziani erano molto colti, e quindi anche questi sono i sacerdoti, e allora sa, chi va col lupo, è vero, e chi va col ladro si sa che cosa succede, quindi frequentando queste filosofie erano diventati materialisti e non credevano nella risurrezione. E allora pongono a Gesù un quesito molto malizioso. Ma dice, ma gli dicevano, maestro, ma veramente risorgono? Ma se risorgono, come la mettiamo? Dice, noi abbiamo un caso, avrei piacere che ci fosse un po' di tranquillità, perché il problema è difficile. Abbiamo un caso, e il caso, l'avete sentito, è un caso un po', sembra molto sofisticato. Dunque, avevamo sette fratelli, cioè, sì, sette fratelli. Il primo prese moglie, senza figli, morì, e lasciò la moglie, la vedova. E secondo la legge ebraica, il fratello sposava la vedova del fratello. E insomma, se la passarono tutti e sette. Tutti, insomma, si vede che, chi lo sa, ma, non portava molta fortuna questa donna. Comunque, morirono tutti e sette. Poi finalmente, come dice il Vangelo, morì anche lei. Nella risurrezione, dicono i Sadducei a Gesù, quando tutti risorgeranno, questa che è stata moglie di sette fratelli, che succederà? Con chi andrà? È chiaro il problema. È Gesù, che aveva capito molto bene l'intenzione dei birbanti, risponde per le rime. Voi non avete capito niente, non avete capito niente della santa religione, che è religione dello spirito, è religione dell'anima. E quando saremo di là, non ci sono più matrimoni, ma tutti saremo come angeli, figli di Dio. Ecco la risposta cristiana, la risposta di Gesù. E Gesù conferma, e questo è molto importante, per una certa scienza superficiale di oggi. C'è la tesi comune, che si insegna anche in alto, che l'immortalità è venuta tardi, per influssi ellenistici, come dicono certa gente. Non è vero, sentite Gesù? Gesù dice che Mosè stesso insegnò l'immortalità, e Dio per mezzo di Mosè, perché Dio, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, i tre grandi patriarchi, tutti morti nel corpo, ma vivi in Dio. Dio quindi è Dio dei viventi e c'è la risurrezione. Questo è l'insegnamento del Santo Vangelo. Poche e brevi riflessioni, e non ci sarebbe neanche bisogno di farle, perché è così chiaro Santo Vangelo. Ma noi dobbiamo sentire la parola di Gesù quasi come una specie di pienezza interiore, illuminazione interiore, gaudio interiore. Se l'ha detto Gesù, miei cari e buoni fratelli, se l'ha detto Gesù è vero che non tutto finisce con la morte, che ci troveremo di là. Troveremo nostro babbo, nostra mamma, i nostri fratelli, quelli che ci hanno preceduti. Troveremo tante anime buone, tanti santi, tanti martiri. Li troveremo, li riconosceremo. Ecco cosa ci dice Gesù. Questa è la prima osservazione. E questa è proprio, direi, e dobbiamo anche pensarlo e viverlo, è il costitutivo della religione rivelata. Anche nel Vecchio Testamento si credeva alla risurrezione. Quindi la prima osservazione è che non è una verità venuta dalla filosofia. Platone, sì, Socrate, anche nell'Apologia, Platone, appunto nel Fedone, insistono sull'immortalità, ma è l'immortalità solo dell'anima, non del corpo. È l'immortalità così. E il mondo antico lo conobbe poco, è stato il cristianesimo. L'importante è che risorgerà l'anima che va a prendere il corpo si unirà all'anima, non un corpo qualsiasi, non un corpo etereo, non un corpo siderale, non un corpo spirituale, un corpo spiritualizzato, che è un'altra cosa. Il corpo spiritualizzato non è un corpo diafano, evanescente, fumoso. No, no, è un corpo vero, vivo, con le mani, con gli occhi, col capo, con le gambe, tutto, tutto, opera di Dio mirabile. Quindi, non un corpo spirituale, ma spiritualizzato. San Paolo dice spirituale nella lettera ai Corinti, ma intende spiritualizzato. Cioè un corpo che non è soggetto più alle necessità, ai bisogni, alle tribolazioni del nostro corpo terreno, mangiare, bere, ammalarsi, soffrire, insomma, tutti i guai della vita. No, no, sarà tutto, tutto, tutto a completa disposizione dell'anima. Sarà ricostruita l'armonia della creazione nel nostro essere. Questa è la verità cristiana. La terza e ultima osservazione è la grande gioia, l'immenso conforto che dà alla verità della risurrezione. Cristo, come dice San Paolo, avete sentito, ha la speranza della risurrezione e la speranza fondamentale, come avete sentito nella prima lezione dei Santi Martiri Maccabei. Questa verità della risurrezione è la caratteristica del cristiano e gli dice che lui è un pellegrino, è uno che cammina verso la patria, è uno che depone, come dice lo stesso San Paolo, depone il mantello della carne, lo depone per un poco e poi lo riceverà in cielo. Ecco la nostra santa fede. Quindi la verità della risurrezione deve essere presente in noi, non soltanto in questi giorni quando commemoriamo i nostri defunti, non soltanto in questa domenica, la quale ha per lezione appunto il Vangelo della risurrezione, ma deve essere quasi, diremo, come il sostrato della nostra coscienza, il sostrato della nostra coscienza. Cioè questa certezza, questa fede nella risurrezione deve darci gioia, forza, vigore, luce. E dobbiamo dare testimonianza. La vita moderna purtroppo ci afferra da tutte le parti. Ci afferra nella mente, ci afferra nella affettività, nella emotività, ci afferra nel ritmo intenso, confuso, balordo, del vostro lavoro, anche del mio lavoro, del nostro lavoro di sacerdoti e di insegnanti. Cioè che dato questo stesso ritmo, quasi, quasi, la nostra coscienza si riduce a una dimensione, alla dimensione del lavoro quotidiano, della preoccupazione quotidiana. È un grande pericolo. Dobbiamo tenere sempre in serbo, nel fondo del cuore, dello spirito, la luce della fede. Dobbiamo vivere a vari livelli, la vita quotidiana, la vita cristiana ordinaria, la vita cristiana profonda. La vita ordinaria, fare il dovere che dobbiamo fare in società. Siete professori, siete impiegati, siete, non lo so, militari, eccetera, quello che si è. Questa è la vita quotidiana. Ma questa è una vita così, diremo, la vita di esplicitazione. Ma poi c'è la vita cristiana. È la vita di testimonianza, è la vita di impegno. Non dobbiamo dimenticarlo. Ah, ma io non posso mica predicare, predichi lei, padre. Tutti siamo missionari oggi. Tutti. Ecco, quindi, se siamo convinti della risurrezione, con tutto il materialismo che ci circonda, tutta questa vischiosa immoralità, vischiosa, una cosa stomachevole, non si deve dire, non si deve dire spropositi in chiesa e che il Signore vi tenga la mano sulla testa. Ma non è vero, sapete, non è vero che non hanno importanza queste cose. Hanno importanza tutta questa pubblicità su tutti i settimanali, su tutti i quotidiani, certe pagine interne dei quotidiani con i reclams dei films che si proiettano in città, eccetera. Sono cose abominevoli, vergognose. Nessuno penserebbe, questi sono i frutti di degenerazione della civiltà. Gli spettacoli, non lo so perché noi preti non ci andiamo e non dobbiamo andare. Ma da quello che ci dite voi, ma si può rimanere indifferenti di quello che viene insegnato nelle scuole? Ma non è questo prendere in giro il Vangelo dell'immortalità del nostro corpo? Questo corpo che Dio ha benedetto e l'ha fatto così nobile, questo corpo che Cristo stesso ha assunto, è per voi donne la Madonna, madre di Gesù, che gli ha formato il corpo. Ma perché non torniamo a questa fede semplice? Perché non ci torniamo? Perché la catechesi, già che è stato fatto questo sinodo sulla catechesi, perché la catechesi non torna come al tempo degli apostoli? Di fronte a un mondo pagano corrotto, ma oggi è più corrotto, che ne sa lei? Ah, che ne so io? È più corrotto perché è post-cristiano. Quei poveri pagani, poveracci. Sì, certo, ma oggi hanno molto più colpa. Ma colpa ne avremo noi, se non predichiamo Gesù crocifisso. Colpa ne avrete anche voi cristiani, se non testimoniate Gesù, non testimoniate Gesù crocifisso. Ecco, miei cari fedeli, è un Vangelo veramente consolante. Pensate, torneranno sui corpi dei martiri, tutti splendenti, cari martiri. Le loro ferite sono state tagliate, trapassate dalle spade, bruciate sul rogo, saranno tutte splendenti e risorgeranno i confessori, i vescovi, i sacerdoti, i fedeli, risorgeranno le sante vergini uccise, martiri. Come saranno belle queste martiri. Pensate a queste giovanette, Santa Maria Goretti, Santa Lucia, Santa Agnese e Santa Cecilia, queste vergini romane, e le altre che non conosciamo, che spettacolo che sarà, che documentario, il documentario del paradiso, non mi credete. La Madonna benedetta ci aiuti a essere testimoni buoni del suo Cristo, ad aver fede che questa vita che passa ha importanza solo per quello che soffriamo, ha importanza per la testimonianza che diamo, e ci ottenga da Gesù benedetto suo figlio di fare testimonianza integrale, purissima e dolcissima del suo amore.